Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come dicevamo all'inizio della celebrazione, la solennità di Cristo, Re dell'Universo, chiude l'anno liturgico. In realtà ci saranno ancora una manciata di giorni feriali, di questa settimana che si apre con questa celebrazione, che sono ancora di questo anno liturgico, ma già domenica prossima cominceremo il nuovo anno liturgico con il tempo di Avvento. È proprio vero che il tempo fugge, il tempo corre. Sembrava l'altro giorno, ancora l'estate, ancora le celebrazioni che abbiamo fatto alla ripresa dell'anno sociale e siamo già alla preparazione al Natale. Questo ci ricorda che il nostro cuore deve vigilare, essere attento per non perdere la grazia del Signore, per non perdere i doni che il Signore ci fa nel cammino spirituale che percorriamo domenica dopo domenica. Altre volte ho avuto occasione di dire che non veniamo a messa episodicamente. Oggi vado a messa, sento un Vangelo, settimana prossima pure, e così. La Chiesa ha voluto fare un cammino. Sapete che il corso delle celebrazioni festive è triennale, anno A, anno B e anno C, quello che stiamo finendo, di modo che ogni anno ha il suo percorso di fede che la Chiesa ci chiede di fare. E ascoltando il Vangelo ogni domenica e partecipando alla liturgia e ricevendo i sacramenti, noi cresciamo in attesa di entrare nel Regno dei Cieli. La nostra vita allora non è come dal punto di vista dell'anno solare, no, un ripetersi ciclico delle stesse cose ogni anno sempre quei mesi, ogni anno quel numero di giorni, no. L'anno liturgico è visto come una scala a chiocciola, come una spirale che mano a mano che passa il tempo della nostra vita ci avvicina alla eternità. E questo non deve essere un pensiero negativo, un pensiero brutto, deve essere un pensiero bello, perché al termine di tutte quelle cose che noi facciamo qui sulla terra, costruiamo, compriamo, vendiamo, conserviamo, facciamo tante cose anche inutili, al termine arrivano le cose belle, le cose eterne, le cose che durano per sempre. Venendo alla solennità di oggi, ho già detto all'inizio quello che secondo me è il grande rischio di questa festa. Questa festa che è stata istituita da Pio XI nel 1925 con l'enciclica Quas Primas. Il Papa ha voluto introdurre questa festa di Cristo Re dell'Universo, che può sembrare un po' anacronistica. Perché? Perché noi, quando pensiamo il re, quando pensiamo un regno, abbiamo anche tutto quel bagaglio di cose, sappiamo anche tutte quelle cose che i re hanno fatto, che non erano sempre sante, che non erano sempre buone. Pensate alle stragi, alle guerre, a quanta violenza, soprusi, immoralità, malvagità c'è all'interno di tutte le case regnanti del mondo. I grandi re e i grandi imperatori non lo sarebbero stati senza spargimento di sangue, molto spargimento di sangue, senza una violenza e una malvagità che certe volte ancora ricordiamo, senza quella rapina, senza quel sopruso che serviva per arricchire, per affermare la loro signoria. Io direi, non so se concordate, ma io direi che se noi pensassimo Gesù in chiave di una regalità umana, cioè applichiamo a Gesù quelle cose che noi sappiamo dei regni del mondo, noi umilieremmo la persona di Gesù, non la esalteremmo. Perché potremmo colpire la persona di Gesù di tutte quelle cose negative che un po' tutti portiamo nel cuore quando sentiamo parlare di regno, di impero, di principe. Magari le ragazze no, principessa, perché ci sarà un giorno, almeno quello del matrimonio, in cui saranno principesse. Re e regine che hanno fatto nel corso della storia di tutto. No, noi dobbiamo pensare che questo titolo e questo concetto di regno è un concetto fondamentale per la Bibbia. Pensate che solo nel Vangelo, nei quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, il titolo Regno di Dio ricorre più di 100 volte e il titolo di Re per Gesù 35 volte. Quindi è vero che Gesù è Re. Gesù lo ha affermato davanti a Ponzio Pilato: io sono Re, tu lo dici, io sono Re. Ma quello che noi dobbiamo cambiare è il contenuto di questo concetto, di questo pensiero. Perché Gesù non è un re umano, non gli interessano territori e nazioni, gli interessa il cuore. Gesù regna se noi glielo permettiamo. Guardate, sembra una cosa un po' forzata, un po' esagerata, come qualche volta facciamo nella predicazione per farci capire, ma non è così. Gesù non è re se io non gli permetto di regnare. Se io non gli do questa corona, questa autorità nella mia vita, Gesù non è re. Io abbasso Gesù alla condizione di uno dei grandi della terra, Aristotele, Platone e tutti quelli lì, grandi della terra per cultura, grandi della terra per ricchezza, per potere, ma lo riduco a questo. Se io oggi non riconosco sulla mia vita la regalità di Gesù, non do veramente a Gesù il primo posto nella mia vita, lui per me non è re, lui per me non è quel re che ha detto di essere. Si è mostrato allora come uno interessato alla conquista delle anime. Io sono venuto nel mondo, ha detto Gesù, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire, dando la mia vita in riscatto per molti. Ecco perché all'inizio della celebrazione, ma penso vi venga facile durante tutta la liturgia di oggi, vi invitavo a guardare la croce, perché la croce è lo strumento, la realtà che ci fa capire bene la regalità di Gesù, che porta sì i segni di questa regalità, ma li porta cambiati, li porta differenti, perché differente è il suo modo di regnare, differente è il suo regno, differente è la condizione di quelli che, mettiamolo tra virgolette per intenderci, sono i sudditi di questo regno. Dobbiamo allora imparare anche noi che se Gesù regna nella nostra vita, se noi glielo permettiamo, se effettivamente lo mettiamo al primo posto nella nostra vita, ebbene, non è soltanto una cosa coreografica. Dice: tu che cosa fai? Beh, io metto al primo posto Gesù nella mia vita. Ah, e poi basta. No, quella è una scuola che noi frequentiamo, la scuola del servizio, la scuola di una regalità che paga di persona. Questa regalità, adesso si capisce meglio, è amore. Quando io dico che Cristo è re, che Gesù è re, sto dicendo che Gesù ama, che Gesù ci ama in un modo così forte da non aver rifiutato la croce, da non aver rifiutato la passione e da aver dato la sua vita per tutti noi, esattamente come noi dobbiamo servire, come noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. L'antitesi, il contrario di questo regno, cos'è? Ce lo dice San Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 8, quando ci dice: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quando io vivo nel peccato grave, Quando nella mia anima non c'è la luce del Signore, io scelgo un altro re per la mia vita. Io tolgo a Gesù la corona e la faccio rotolare via per terra affinché arrivi ad un altro personaggio, ad un'altra realtà che è il demonio. Non ho altre possibilità. Non c'è una condizione di mezzo nella quale sì, un po' a Gesù e un po' al mondo, un po' a Gesù, un po' al diavolo. No, no. Devo fare una scelta. O Gesù regna, o nel mio cuore c'è tenebra, o nel mio cuore manca pace, o nel mio cuore manca equilibrio. Perché Gesù, quando viene, porta tutte queste realtà. Nell'Annunciazione, voi lo ricordate, l'angelo ha parlato a Maria Santissima di un regno e di un re. Il suo regno sarà eterno, ha detto Maria Santissima all'angelo. E quando Gesù è nato, gli angeli sulla grotta hanno parlato di pace. Questo regno, il regno che porta Gesù, è un regno di pace, di equilibrio, ma non pensate soltanto alla pace tra le nazioni. Pensate anzitutto alla pace interiore, all'equilibrio interiore che noi dobbiamo avere, e questo ce lo dà soltanto il Signore. E poi abbiamo visto questa pagina di Vangelo. Gesù come muore? Muore ancora affermando di essere re. C'è scritto sulla croce: Gesù Nazareno, re dei Giudei, no? Quelle quattro lettere che noi vediamo sempre sulla croce, quel INRI, vuol dire questo: Gesù Nazareno, re dei Giudei. E muore ancora parlando di regno. Avete sentito, no? Che cosa dice il ladro a Gesù? Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù risponde: oggi sarai con me in cielo. Dunque tutta la vita di Gesù è costellata da questo concetto di regalità, ma che abbiamo imparato adesso. È una regalità differente. Concludo. Nel Padre nostro Gesù ci ha insegnato, con questa bellissima preghiera, ci ha insegnato come si prega. E una di queste sette richieste del Padre nostro è proprio questa: venga il tuo regno. Che cosa vuol dire questa richiesta? Venga il tuo regno nel mondo, venga il tuo regno nelle nazioni. Sì, certo, perché no? Ma soprattutto vuol dire, e questo è importante che noi lo pensiamo ogni volta che preghiamo il Padre nostro, vuol dire: Signore, ecco il mio cuore, regna tu nella mia vita. È come se noi ogni volta che diciamo il Padre nostro, che è una preghiera importantissima, la preghiera più bella che noi abbiamo, ogni volta che diciamo il Padre nostro rifirmiamo l'atto del nostro battesimo. Ci ricarichiamo degli impegni del nostro battesimo, dei diritti e dei doveri che abbiamo assunto il giorno, fortunato giorno, che i nostri genitori ci hanno portato al fonte battesimale. Allora questa richiesta ci fa capire bene che cosa cerca Gesù. Gesù Re cerca il mio cuore, il cuore mio personalmente, il cuore di quelli che ho vicino, di quelli che ho in casa, di quelli che studiano con me, di quelli che fanno con me sport, di quelli che condividono con me passioni, eccetera. Vuole il nostro cuore. E adesso vorrei vedere uno che ha il coraggio di dire: Signore, questo cuore non te lo do, preferisco gettarlo nell'immondezza, gettarlo nel fango, gettarlo nella immoralità, gettarlo nella droga, gettarlo in tutte quelle cose che lo rovineranno. Vorrei vedere uno che fa questa scelta. Ci rivolgiamo alla Madonna Santissima. Chiediamo alla Madonna Santissima di poter essere sempre vicinissime a Gesù, condividere questo regno del Signore, avere la gioia di dire: sono nel regno di Gesù, Gesù regna nella mia vita. Perché questo è quello che la Madonna chiede, questo è quello che vuole la Madonna da ciascuno di noi. Lo chiediamo al Signore per intercessione sua, per intercessione della Vergine Immacolata, in questa messa che continua. Perché, come è stato scritto, Cristo regni e regni per Maria. Sia lodato Gesù Cristo.